BTM, Beyond the Mix. La dance si racconta. Benvenuti a tutti gli ascoltatori di Fuori Aula Network. In questa puntata di Beyond the Mix abbiamo in studio un mega ospite che ci racconterà la sua storia. E già qua ho detto tutto, cioè è una storia davvero infinita. Non per farlo sentire vecchio assolutamente, ma è una storia ricca di musica, progetti, viaggi. Quindi potrebbe dedicare davvero un'intera puntata solo a quello. Ovviamente andremo a toccare quelli che sono i punti principali della sua carriera e delle sue esperienze. È qui con noi oggi Iano DJ. Ciao Iano, benvenuto.
Ciao Marta, grazie di avermi ospitato.
Grazie a te. Allora, andiamo a conoscere un po' quelli che sono stati i punti principali della tua carriera. Principalmente l'inizio, tu hai iniziato da giovanissimo. Cioè, mi sembra di aver capito che già a 14 anni, 15 anni...
No, avevi... abbiamo cominciato a 15 anni.
Esatto.
Erano altri anni. Tempi, chiaramente. comunque, a 15 anni fa, non posso anche dire l'età, perciò se dico quanti anni di percorso ho fatto, automaticamente sì. Dico l'età, sono 41 quest'anno, perciò...
Beh, 41 anni ben vissuti, comunque, cioè, a pieno veramente.
Esatto, insomma... Stiamo vivendo ancora molto bene, diciamo.
Ecco. E hai avuto qualche momento di crisi, ispirazioni importanti, magari? Puntiamo principalmente
a quello. Ma crisi assolutamente no, mai, perché fortunatamente è sempre stato un lavoro in crescere, perciò di conseguenza è partito proprio dal nulla, anche perché, diciamo, il lavoro, o meglio, il lobby del DJ nacque proprio... all'inizio degli anni 70, perciò di conseguenza ero proprio uno, fra virgolette, dei pionieri, diciamo, di quello che sarebbe poi diventato un lavoro, perché all'inizio era niente proprio di meno che un hobby, insomma, cioè non era niente di diverso che di un lavoro qualsiasi. Perciò in discoteca la prima serata, il primo periodo che ho fatto al Papillon, che era proprio in centro a Verona, dietro Piazza Cittadella, in Via Tezzone, io ho iniziato e praticamente il DJ non era nient'altro che un dipendente della discoteca, del club, e come lo era il barista, come lo era il cassiere, eccetera eccetera. Perciò era molto non era considerata la parte, insomma, era colui
era
che metteva i dischi, uno dava da bere e l'altro metteva i dischi.
Il tuo rapporto da DJ com'è, con chi ti ascolti?
Chiaramente c'è stato è stata molto variabile questo aspetto, perché chiaramente all'inizio, come ti ho detto poco fa, il mio lavoro era nemmeno considerato, cioè la figura del DJ ha preso importanza, diciamo, dagli anni, da fine anni 70, 78, 79 e i primi anni 80, dove sono nati i primi DJ di tendenza, le prime mode, e perciò chiaramente chi fa moda poi fa parlare di sé. E ti dico, il rapporto con la gente inizialmente, cioè, lo sono tuttora, perché io mi sento comunque sempre una persona sempre in mezzo alla gente per quello che è possibile, perché poi diventa anche ingestibile, più cresce la tua figura e più diventa ingestibile il rapporto costante con la gente. Comunque io, sia in discoteca che nelle serate all'aperto, cioè, ho sempre mantenuto, per quello appunto, ripeto, che mi è possibile, il contatto con la gente, col pubblico, cioè io non...
Certo, poi adesso è possibilissimo anche attraverso i social, mi sembra di capire che comunque sei molto attivo anche tramite social, tu.
Sì, social, purtroppo li devo far seguire, vorrei farlo di persona, ma porterebbe via veramente troppo tempo a quello che è poi l'aspetto principale del mio lavoro, e cioè il lavoro, cioè c'è lo studio, c'è la creazione di nuovi progetti.
tu adesso sei DJ resident dello Stargate, che è comunque sì, un posto
importante. Da 14 anni abbiamo festeggiato proprio sabato sera il 14esimo anno d'attività di questo locale che si trova nella Bassa Veronese a Castagnaro. È una location un po' al di fuori del mondo, se vogliamo. Una volta era quasi un pregio essere fuori dal mondo, perché proprio le discoteche, quelle tendenziose o comunque alternative, si trovavano, perché purtroppo non esistono più di discoteche alternative. Siamo rimasti praticamente gli unici a dare continuità a un progetto musicale alternativo. Tutto il resto, facendo nomi veramente altisonanti, cioè locali del nord soprattutto, che erano locali tendenziosi negli anni 80, 90, 2000 eccetera, sono praticamente scomparsi tutti, quantomeno nella continuità. Noi abbiamo questo pregio, anche questa fortuna fondamentalmente, di essere stati seguiti da un pubblico molto molto legato un po' al nostro discorso. E anche questo, tornando al discorso di prima, forse perché siamo sempre stati legati visceralmente al nostro pubblico.
Certo, pubblico che tra l'altro è immenso veramente, cioè ci sono tantissime persone che vengono un po' dappertutto, appunto in questi luoghi un po' semi sconosciuti o comunque dispersi, per seguire i tuoi eventi. Tra l'altro hai organizzato eventi punto di riferimento, la Flora di Unipasqua.
Sì, sì, beh, guarda, negli anni diciamo che il festival più grande, diciamo che l'evento più grande l'avevo ideato io nel 97, si chiamava il Woodstock DJ Afro Festival, si teneva al Lido degli Scacchi di Ferrara. Ed era una tre giorni praticamente love, peace and music, come si usava a dire una volta negli anni 60, no? E praticamente volevamo rievocare un po' quello spirito, diciamo, degli anni degli hippie, ecco, tanto la libertà legata alla musica e all'amore, in pratica.
Ce n'è tanto bisogno adesso. E a proposito di questo, perché proprio questa tua esperienza nell'organizzare eventi che sono appunto punto di riferimento, e perché proprio la musica afro principalmente, allora, che tu definisci comunque, mi sembra di capire, un contenitore musicale, cioè che racchiude tanti generi.
Bravo, è veramente nel nostro caso impropria, è stata coniata negli anni, i primi anni 80, da un personaggio che fondamentalmente aveva organizzato il primo raduno e non sapendo come definirlo l'aveva chiamato afro, proprio perché parecchi avventori arrivavano accompagnati da percussioni varie eccetera, e perciò di conseguenza l'ha definito afro. Ma fondamentalmente di afro c'è sempre stato veramente molto molto poco, perché l'afro comunque è un genere che chiaramente arriva dall'Africa, e se vogliamo, a parte qualche decina, forse un centinaio di brani in 40 anni, cioè di più non sono stati suonati di questo genere. Il nostro, chiamiamolo, modo di far musica è un modo alternativo, molto personalizzato per ognuno dei DJ, perché si spazia, se ti parlo già dagli anni 80, eravamo ancora molto più ampi come stili musicali, anche perché comunque esistevano molti più stili di ora. Ora sono un po' tutti un derivato uno dell'altro, mentre prima erano molto distinti, vedi il jazz, il rock, la new wave, il reggae, il funky, il brasiliano, l'etnico, cioè era molto vario. Oggi diciamo che il mondo anche musicalmente si è un po' appiattito, il rock è pressoché sparito, il reggae si sente solo esclusivamente in determinati punti del pianeta, cioè tanti generi sono praticamente scomparsi perché sono stati assorbiti da quella mediaticità e perciò di conseguenza messi un po' tutti sulla stessa linea. Diciamo che oggi chi la fa da padrone è il web e i mezzi di comunicazione, cioè la radio e la televisione, e lì diciamo che ormai è diventato un piattume generale dove tutto si deve assomigliare e comunque deve avere determinati criteri. La libertà musicale è stata sicuramente uccisa dai media.
Purtroppo questa è una conseguenza appunto dei nuovi media. Però perché proprio questo genere musicale?
A prescindere che è stata fondamentalmente la prima tendenza musicale, l'afro, cioè quella che è stata definita afro ai tempi, all'inizio, fine anni 70, incominciato con l'alternativa di assoluta alla Baia Imperiale, alla Baia, che poi è diventata Baia Imperiale, Baia degli Angeli all'epoca, dove si usava già a suonare della musica non prettamente nata per le dance floor, cioè si suonava il jazz, dove chiaramente non era mai stato pensato di essere suonato in discoteca, si suonava l'afro, appunto, si suonava il funky jazz e tanti altri generi che non erano nati proprio per essere poi suonati in discoteca. Di conseguenza, all'inizio, diciamo, è stato tutto un percorso molto particolare, perché si cercava di tutto e di più, perciò la cultura musicale per noi vecchietti, perché d'altra parte il tempo è quello che è, non ci posso far nulla, però diciamo che sotto questo aspetto sicuramente ci ha lasciato un bagaglio immenso. Io sono in possesso di circa 30.000 vinili, cioè parto dalla musica italiana alla classica, al reggae, al soul, al rock, a tutti quelli che sono, qualsiasi genere, al country addirittura, con John Denver e tanti altri interpreti.
Quindi il tuo
però
è più un, scusami se ti ho interrotto,
prego,
quindi il tuo è più un legame con la musica in generale, proprio.
Ma certo,
ovviamente detto, più che con quel genere, cioè ovvio.
Sì, no. Allora poi nasce la capacità di miscelare questi suoni, facendo diventare un unico viaggio.
Se viste